Benvenuti, buonasera a tutti e a nome di questo centro buonasera soprattutto ai nuovi venuti. Questo centro, per chi non lo conoscete, si è formato nel 1980 grazie a Mary Flavi, che è qui in fotografia, una persona eccezionale, stupenda. Era un veggente, un guaritore, un sensitivo, ma soprattutto era un medium. Attraverso di lui, nell'arco di 15 anni, tra il 1980 e il 1995, si sono manifestate molte entità astrali che hanno lasciato una serie impressionante di rivelazioni, di insegnamenti, impressionante per la mole, per l'ampiezza e per la profondità. Questo materiale è stato tutto registrato, raccolto, catalogato, sono stati formati dei volumi che sono a disposizione di quelli che volessero approfittarne. Sul sito voi trovate anche tutti i riferimenti. E poi ha lasciato Neri soprattutto una serie incredibile di sculture che sono l'oggetto dell'incontro di questo pomeriggio, sculture che non sono particolari solamente per il fatto che sono bellissime dal punto di vista estetico, ma soprattutto perché contengono una storia, che poi è un po' anche la storia di questo centro, è la vita di questo centro, perché complessivamente contengono, come dire, l'evoluzione dello spirito. Giovanni Feo, che poi ora vi presenterò meglio, ha parlato di percorso della coscienza dell'essere umano. La coscienza dell'essere umano ha un suo percorso che viene descritto da queste sculture e Giovanni ne ha fatto una lettura completa, complessa, interessante, profonda. Giovanni Feo lo conoscete tutti, è uno scrittore, un ricercatore, profondo conoscitore della civiltà etrusca e di tutto il mondo antico. Io ho avuto la fortuna di fare con lui dei seminari, ho fatto quello dei percorsi a Pitigliano, ho fatto il lago di Bolsena che è un po' il centro del mondo etrusco, il parco dei giganti a Bomarzo che è una meraviglia. E una volta mi stupivo perché lui riesce, quando vi fa vedere quello che vi fa vedere, a fare dei collegamenti con la numerologia, con le forme geometriche sacre, con dei miti greci, con il mondo antico, incredibile. Ha una cultura di una quantità incredibile, assolutamente incredibile. Lui ha fatto appunto questa lettura delle culture e oggi ci parlerà di questo. Prima della sua spiegazione vedremo per qualche minuto Mary che scolpisce. Chi non lo ha mai visto vedrà che scolpisce in stato di semitrance, quindi con gli occhi chiusi, e parla. Attraverso di lui sta parlando lo scultore egizio che sta lavorando, perché lui non aveva nessuna tecnicalità, non conosceva assolutamente quest'arte. E quindi è questo personaggio, questo scultore egizio, che attraverso di lui parla. Una volta che Giovanni, scusate, io sento dei problemi con la loro, che Giovanni ha fatto la sua relazione, parlerà Maria. E Maria ci parlerà delle energie creatrici, che sono strettamente collegate alle sculture, perché le sculture hanno una loro energia, come vi spiegherà poi Maria. Maria è moglie di Mary, la sua continuatrice della sua opera, responsabile di questo centro, e direi che grazie a lei, se questo centro, dopo la scomparsa di Neri, continua ad essere vivo e attivo, grazie alla sua tenacia, al suo lavoro, al suo amore per il prossimo. Direi anche, concludo, che in un mondo come questo, pieno di incertezze, di dubbi, di domande senza risposta, conoscere persone come Maria e come Giovanni, che invece di risposte ne danno molte, è davvero importante. Ringrazio ancora Giovanni e si può dare via.
Non polemico.
Per le sue strutture
che sotto la guida di uno spirito, tanto familiare, uno spirito migratorio, esegue delle sculture veramente caratteristiche e particolari, piene di significato. Questo documentario che stiamo girando, la presenza di vari testimoni, saranno poi citati in un documento che sarà la parte. Infatti, in maniera particolare, speciale, perché è la prima volta che stanno in Venezia. È avanti alle sue case. Ora sta cercando, diciamo, non combina con il pezzo rosso di un pubblico che ha davanti, e pian piano se diremo in pace lo schietto o vita entrerà in lui e senta praticamente le varie pagine scritture del pezzo greco. Thank you.
dentro l'ufficio. Sarà dentro il sonno, sfigurato nella faccia. Non fosse riconosciuto. Contato lì a gettarsi, affinché nessuno non potesse riconoscere.
Perché questo qui dura 40 minuti per vedere tutto e stasera non ce la facciamo. Comunque la prova che lui stava, cioè la scultura che stava scolpendo è quella lì all'inizio e l'ha fatta in 40 minuti.
Alla fine in 40 minuti?
Sì, quella lì.
Senza fermarsi.
Senza fermarsi. È stato interessante. Senza mai fermarsi, decisamente. Allora possiamo iniziare.
Dunque, come ha detto Maria, io ho fatto questa relazione sulle scritture del maestro Neri Flavi, di cui non conoscevo nulla, e quindi è stato un tentativo di leggere queste figure particolari partendo dal nulla, praticamente. Però mi è stata mostrata una prima serie di 7 sculture. È una seconda serie, sempre di 7 sculture, di cui però l'ultima è rimasta incompiuta. E ho cercato di trovare dei significati applicando quella che qualcuno conosce come la legge del tetto, del settenario, che appunto è questo che vorrei un attimo accennarti, perché credo che sia qualcosa di importante. E risale appunto all'antica numerologia, quella di cui gli esponenti principali sono stati Pitagora e poi Platone, nella quale si diceva che il numero è la forma più diretta della divinità. E Pitagora innanzitutto che rende conosciuta questa tradizione, questa dottrina, che prima di lui era semplicemente trasmessa oralmente. Poi lui la mette per iscritto e poi diventa diciamo il più grande scienziato matematico, filosofo, mistico di tutto quanto l'Occidente antico, ancora oggi è usato nelle scuole, giustamente. E lui dà un significato a tutti quanti i numeri. Questo perché? Perché ho visto che nelle sculture ricorrono delle figure geometriche, che però appunto che sono l'espressione poi di un numero. Il triangolo è associato al 3, il cerchio è associato all'unità, il quadrato al 4 e via dicendo. E poi il settenario che ritorna molto spesso. il 7 è considerato il numero delle serie. Quindi in natura, parliamo di numeri visti anticamente attraverso la natura, in modo semplice, diretto. Quindi si erano accorti, non si è antenati, per così dire, che ogni fenomeno può essere visto in 7 gradi, in 7 punti. Quindi noi sappiamo oggi, per esempio, in tante discipline si parla di 7 gradini, oppure le 7 porte dell'iniziazione, di 7 passi del cammino della conoscenza, per esempio. Ma la cosa va al di là di questo, perché ha applicazioni dappertutto, i 7 giorni della settimana, i 7 colori, le 7 note e via dicendo. Questo perché appunto è la caratteristica del numero 7. Platone poi ha espresso gli stessi concetti di Pitagora, la ripresi, la resi popolari, ed è nato tutto quanto il neoplatonismo, tutte queste ricerche. I pitagorici però, quando si riunivano tra di loro, sappiamo che praticavano l'arte di sigillare dei patti sacri, delle alleanze, di fare dei giuramenti, e in quel caso invocavano la santa sacra Tetractis. Tetractis significa Tetrades, cioè significa riferimento al numero 4. Perché? Perché il numero 4, secondo Pitagora, è alla base di ogni cosa materiale. Quindi se noi vogliamo guardarci intorno, dobbiamo avere 4 direzioni, che poi amplificati possono diventare 8. Da tutto questo è nata una dottrina che oggi è una dottrina obsoleta, è stata dimenticata, però nei paesi del terzo mondo ancora è ben conosciuta invece, di usare questa numerologia sacra, diciamo, anche in ambito sociale, per cui, voi l'avrete sentito sicuramente, gli Etruschi che fecero la Dodecapoli, cioè divisero il territorio in 12 parti, ognuna di queste parti era in connessione con le 12 costellazioni principali dello zodiaco, e queste 12, poi questa Dodecapoli, in realtà era immessa su una divisione sempre del territorio in 4 parti, da cui abbiamo la città, ecco questo è più evidente, divisa in quartiere. Il quartiere è una delle 4 parti. In ogni quartiere ci sta una tribù, cioè che tribù significa un'associazione di 3 parti, 3 per 4, 12. Quindi abbiamo tutto uno schema numerale usato sulla terra delle società antiche. Questo non solo gli Etruschi, questa è una cosa che troviamo universalmente. Io li chiamerei numeri archetipi. Perché noi troviamo, non so, per dire la società Maya in Messico, dove abbiamo i 12 sacerdoti, o il buddismo quando arriva in Tibet, in cui si costruiscono 12 templi intorno a 4 templi principali, quindi c'è sempre il 12 e 4 che ritornano. Qui è chiaro che ci sono nell'opera del maestro Neri Slavi qualcosa che va al di là di tutto questo, perché c'è un apprezzamento prima di tutto del suo tipo di ispirazione che non è normale, credo che sia la cosa principale quella, cioè lui ha dato l'esempio di un miracolo, credo, cioè di come una persona che non ha studiato scultura a occhi chiusi è in stato di semitrance può fare delle cose incredibili. Questo è, credo che sia un messaggio importante. Io quello che cerco di fare è analizzare insomma tutte quante il simbolismo che c'è, che è complesso, però c'è una cosa che vorrei comunicarvi. Vedete, ci sta il settenario che è più indicativo, è quello della scala musicale. La scala musicale ha un andamento molto semplice, cioè c'è un tono principale, un semitono, e poi un altro tono, poi un altro semitono. Solamente che e quindi c'è un'armonia, c'è una regolarità, da un tono si va a un semitono, poi di nuovo a un tono, poi a un semitono, però arrivati al terzo punto, alla terza nota, cioè al Mi, tra il Mi e il Fa non c'è più il semitono. E lo stesso succede alla fine della scala, quando si arriva al Si e quando c'è l'inizio della scala discendente, per esempio, tra il Si e il Do manca di nuovo il semitono. È un caso? Questo no, sono state costruite diverse teorie e applicazioni pratiche su questa cosa. in cui si nota che tra gli e fa, quindi diciamo tra il terzo posto di questa scala e il quarto, l'armonia non, si perde, c'è un cambiamento che sfugge, c'è quello che possiamo chiamare un passaggio difficile. Vi faccio un'analogia, spero che riuscite a seguirmi. Secondo la tradizione diffusa nell'America Latina, e non solo lì, l'evoluzione della coscienza umana si sviluppa in 7 livelli, 7 gradini. E lì vediamo chiaramente che c'è un punto difficile che è proprio tra il terzo livello dell'evoluzione e il quarto. Si dice che il primo livello sia quello di un'umanità che sente e percepisce un potere sacro e divino dappertutto, da cui la nascita del cosiddetto feticismo, per cui un momento il potere sta negli occhiali, un momento dopo sta da un'altra parte, il potere quindi è ubiquo, va da tutte le parti. In una seconda fase, dopo diversi anni, secoli, millenni, si passa a una fase invece di politeismo, cioè l'essere umano ha capito che il potere ha una sua struttura, e cioè che si basa su coppie, quindi si adora un pantheon dove c'è un dio e una dea, e poi altre coppie sempre di divinità di questo tipo, maschile, femminile, luce, tenebre. Però c'è questo dualismo molto forte, c'è questa struttura, il pantheon, no? Che ce l'hanno avuto greci, russi, romani, tutti. In una terza fase, che è la nostra, si arriva al monoteismo, cioè si riesce finalmente a concepire l'idea dell'unità, l'unità anche a livello divino, che permea tutto quanto. Il passaggio che noi stiamo facendo in quest'epoca è di passare da questo terzo livello del monoteismo al quarto, che viene definito il livello mistico, il livello nel quale si riesce a trascendere i linguaggi simbolici. Detto in poche parole, si riesce a capire che esiste un solo Dio, ma non è il mio, non ha un solo nome, può essere chiamato in diverse forme, può essere adorato in una chiesa, in una moschea, in una sinagoga, dappertutto. Questo è trascendere quindi l'apparente significato delle forme, questo è il quarto livello. Nella tradizione sufi araba troviamo la stessa cosa. Troviamo che dal terzo, innanzitutto l'evoluzione religiosa viene vista in 7 passaggi, e quindi ci ritiamo sempre con questa serialità del 7. E anche lì il passaggio difficile, principale, è quello tra dal terzo al quarto stadio, perché al terzo stadio ancora l'essere umano lotta con se stesso, o si sottomette a qualcuno. Il quarto stadio è quello che è chiamato, in linguaggio arabo, la possessione. Cioè nel senso che il divino che è nell'essere umano viene riconosciuto e accettato. Si dice che entrare in questo quarto livello rende tutto molto più facile, perché che i livelli successivi, il quinto, il sesto, il settimo, in realtà non sono che ampliamenti di quello che già c'è nel quarto livello, che è la spiritualizzazione, la divinizzazione dell'essere umano. Io ho visto questa cosa nel centenario del Neri, per questo ne parlo. Vogliamo vedere queste sculture?
Dimmi, guarda.
Non lo so, vogliamo cominciare da... Perché il problema è questo, che il simbolismo, vedete, è qualcosa che si può vedere da tante parti, qualcosa di interminabile. La parola stessa simbolo, dal greco, significa mettere assieme, unire, quindi in una cosa ci sono tanti significati. Chiaramente quello che io sto dicendo non vuole essere conclusivo, è solo quello che sono riuscito a fare io con la mia visione, sto qua. E ci sono quindi delle analogie in questo, tra le prime 7 sculture che ha fatto Neri e le seconde 7 sculture. Però le analogie sono anche d'altro tipo, per esempio c'è un'analogia diretta tra la prima scultura e la settima, tra la seconda e la terza, capite?
Ci sono i diversi simboli, non solo in una, ma in diverse culture.
Sì, sì, è un significato che è espresso, per esempio c'è la prima scultura, sia della prima che della seconda serie, hanno un senso di inizio, chiaramente.
Sì, sì.
E così la settima di completamento, di fine, di completazione. Quindi già si può vedere questo. Vogliamo vederle in che modo?
Ecco, o dimmelo perché tu la studiate.
Possiamo vederle le prime sette, con le seconde sette.
Benissimo, allora facciamoci dalla barca che è collegata, come l'hai collegata? La barca con la scintilla divina. Ecco, questa è la barca, eccola qua, la vedete bene tutti.
La particolarità di queste sculture è che si vedono davanti, dietro, sono lavorate da tutte le parti.
Sì, ecco, questa è la che così ve la giriamo.
Ecco. Dunque la barca, questa qui a destra, è la prima scultura della prima serie. E questa sarebbe la scultura di completamento, che quindi la definisce ancora di più, ancora meglio. E quello che io ho visto nella barca è lo strumento, diciamo, di tutti noi. La barca è la nostra struttura umana, che essenzialmente è tripartita, quindi ci sta il lato fisico, il lato mentale e il lato spirituale, o psichico, come volete. La barca ce l'abbiamo tutti, e qui Neri l'ha messa sopra il capo, giustamente, perché è dall'alto che viene l'impulso di crescita, solamente che il sedile della barca è vuoto, e davanti al sedile ci sta una specie di cupola, la quale corrisponde, diciamo, all'interno della testa della figura che è rappresentata sul davanti. Quindi abbiamo sul davanti il volto, sopra il volto la cupola e davanti alla cupola il sedile del rematore, di chi guida la barca.
È simbolo.
Quindi quello che io ho visto è l'influsso che deve venire dall'alto, che discende dall'alto, che è quello che guida veramente, che dà l'ordine, diciamo, alla barca, al meccanismo di muoversi, di vivere, di fare, il quale però deve comunicare questo impulso alla cupola, cioè alla mente umana, la quale mente umana deve essere in contatto col volto, cioè il lato fisico. Quindi sono i tre poteri, le tre espressioni dell'essere umano che vengono descritte nella loro funzionalità. Ci sono tre reni per parte, e forse questa è un'allusione sempre a questa tripartizione dell'essere umano, con i sette, c'è un sette qui dietro e un altro sette sopra la barca, forse a indicare proprio i sette gradini della crescita. Qui siamo soltanto all'inizio, quindi è descritta, diciamo, lo strumento nella sua essenzialità. Mentre qui in questa scultura è la stessa visione, però completamente, io direi, interiorizzata, completamente vista a livello forse energetico, se posso usare questa parola, nel senso che vediamo il serpente dietro la testa. Davanti invece c'è un volto.
Che è famosa energia dei Kundalini, forse?
Sì, il serpente in tutte le tradizioni è l'energia basica, cioè l'energia primaria, che a livello
dell'essere umano?
Sì, cioè la sua manifestazione più, cioè energia sessuale, quella che dà. Poi, però, appunto, salendo dai centri bassi, questa energia diventa acquista altre espressioni, arrivando al centro superiore, ai centri superiori, questa energia cambia la sua stessa qualità. Quindi io sto usando l'energia creativa, vita, mentre parlo adesso, però è sempre l'energia è una, questo è il concetto, però le sue forme sono diverse. Pensate a una lampadina rossa e una blu, danno un'atmosfera completamente diversa, sono diverse, però l'energia che ci dà l'elettricità è una, questa è la cosa importante. C'è una sola energia, c'è una sola, questo è il concetto di unicità, poi di un solo Dio, di un solo potere creativo, che però si manifesta in tante forme. Quindi riuscire a trascendere queste forme, a capire che c'è, ecco, questo significa entrare nel quarto livello, quindi passare dal monoteismo a qualcosa di ancora superiore, poter riconoscere il divino in tutte le religioni, in tutte le sue forme, anche non nelle religioni. Credo che appunto, perché questo primo settenario, questo della barca, è più riferito a un aspetto formale esteriore. Questo qua, che è la prima invece, del secondo settenario, è riferita allo stesso cammino evolutivo, però visto interiormente quasi. Quindi appunto c'è l'energia creativa che dà vita a questa persona. È tutto visto in termini di spiritualità, quindi nel senso che non ci sono elementi diabolici, negativi. Quindi, sì, la vita è vista per quello che è, non separata tra bene e male. Credo che sia questa proprio la visione superiore che bisogna riuscire ad avere, conservando sempre chiaramente una moralità oggettiva, funzionale. Qualsiasi cosa volete dire, potete interrompere, chiaramente.
Se volete intervenire, parlate pure, se avete delle curiosità da sapere, chi non ha mai parlato, c'è nessuno vuole dire qualcosa?
Che, altrimenti cambiamo.
Sì, cambiamo
tutto, prego. Domanda sulla prospettiva del spirale che coinvolge la,
cioè?
Quale simbologia si può trovare?
Sulla
spirale.
Quella è in sintonia con tutte quante le visioni che hanno fatto della stessa immagine. Pensiamo al caduceo ermetico, no? Il bastone della medicina con il serpente che gira in spirali attorno. È la cosiddetta corporeità occulta, no? Alcuni parlano di due correnti ascensionali di energia, non vorrei entrare nel particolare, però il serpente è legato, è uno dei simboli più antichi. Il serpente, il segno della spirale, il segno del labirinto, sempre il segno curvo, che si rifà al cerchio. L'altro tipo di simboli invece è quelli che si rifanno alla linea dritta, e quindi la croce, e quindi il quadrato, e quindi tutta un'altra serie di figure geometriche. Poi. Ora qui noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo 6 volte in cui questa spirale sale, alludendo chiaramente arrivare al settimo livello, che è quello più alto, però non abbiamo la testa di un serpente concino, qua abbiamo un fiore. Quello che vi dicevo, il serpente dell'Eden qui è diventato un alleato, è diventato un amico, come lo era nell'antichità, perché sapete benissimo, il serpente, fino nel Medioevo c'era gente che se lo teneva in casa come il gatto, anche per motivi pratici, cioè non c'era tutta questa fobia che è venuta dopo in seguito. Non so se era questo la risposta.
C'è nessun altro?
Si può fare un accostamento con DNA?
Assolutamente sì. Assolutamente, non solo, ma ci sono delle ultimissime ricerche, non so se lei è corrente. Sono ultimissime ricerche di vari scienziati, come al solito americani, proprio sul fatto che nelle culture americane, sciamaniche, e non solo di quel paese, quello che tanti appunto sciamani o gente che praticano queste religioni estatiche, tutti quanti affermano di vedere serpenti, di avere il culto del serpente. Il totem stesso molto spesso ha, più che di serpenti, è meglio dire di rettili in generale. Anche gli indiani d'America, per esempio, hanno o la tartaruga o altri tipi di rettili in basso, mentre in alto hanno poi dei volatili. Quindi c'è tutta una simbologia legata agli animali qui. Però c'è uno scienziato che ha proposto addirittura il fatto che, perché questi sciamani descrivono di vedere qualcosa che è la struttura del DNA. Allora, uno scienziato ha detto, guardate che la maggior parte delle interazioni tra essere umano e mondo esterno avviene attraverso il DNA sulla colonna spinale. È qualcosa di molto, cioè una specie di attivatore interno che è collegato proprio al DNA. Quindi sì, è pertinente. Questo è stato già fatto da altri ricercatori, insomma, che anche il caduceo con il serpente che sale riproduce i vari centri interiori psichici dell'essere umano, che in tutte le tradizioni più o meno sono quelli, sono, insomma, dove sono 7, dove sono 6, però sono quelli essenzialmente, i centri, il centro superiore e il centro della radice esteriore.
C'è nessun altro?
Scusi, il numero della spirale è anche simbolo di trascendenza.
Beh, proprio di trascendenza non direi. Lo troviamo soprattutto nei nostri primi antenati, proprio, quindi nel Paleolitico, i primi segni che troviamo nelle grotte famose, quelle di Spagna e Francia soprattutto, e quindi ci sono spirali dappertutto, ci stanno quelle famose a Malta o anche in ambiente etrusco, sulle iconografie, eccetera. Però ecco, è chiaro che non è un simbolo riferito a un fatto semplice, quindi in un certo senso allude a un'altra realtà, non quella ordinaria. Però credo che sono parecchie persone d'accordo che l'allusione sia al potere creativo della terra, cioè il potere creativo che c'è nell'acqua soprattutto, che è rappresentato dal serpente, appunto, perché l'animale che striscia sulla terra, che gli antichi reputavano che vivesse sottoterra e che uscisse dalla terra a portare informazioni, quindi animale sacro, rispettato. Quindi sì, in un certo senso è il simbolo della scimmietta, però non propriamente, c'è più un'allusione al potere creativo proprio materiale, quindi il potere dell'acqua spesso è associato a spirali, a movimenti, a segni cruciformi.
C'è nessun altro?
Sì, volevo chiedere questo disegno di Tosma Fronti, cioè tutti i angoli, quello centrale, che è tipo quadrato.
Sì, ecco, questo qui è un quadrato e qui ci sono due triangoli. Qui forse c'è un'analogia con i regni, quindi con i poteri dell'essere umano. Qua abbiamo al centro proprio, non so se lo vedete, ma c'è un sole. Adesso dovrebbe essere 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, sono 8 raggi, quello classico, quindi. Quindi abbiamo il quadrato, che però è rombo, qui è rovesciato, con il sole in mezzo. Quindi c'è un, come vi dicevo, il 4, il quadrato, tutte le forme quadrati hanno a che vedere con la terra. Cioè la terra deve avere i quattro angoli, se no non c'è definizione. Solo che poi c'è il sole, quindi c'è, diciamo, è una terra che è spiritualizzata, ma dove il potere solare arriva. I due triangoli credo che si riferiscano allo sviluppo dei tre poteri dell'essere umano. Sul lato sinistro, sul lato destro. Su chi entriamo però? Ecco. Però è questa, credo, che sia quello che cercava di comunicare il maestro.
Certo, perché chi ce l'ha forse sulla fronte possiede già.
Sì, tenete conto che il volto soprattutto è un po' la carta d'identità di tutto quello che è nascosto dietro, quindi in simbolismo.
E forse i simboli sono trovati in qualche cosa di antico anche?
Eh sì, trovati dappertutto. Sì, non solo nella cultura egizia, in quella greca, in quella romana, in quella cristiana, medievale, pittorica, addirittura, con forme diverse. Per esempio nella cultura cristiana, molti non lo sanno, noi abbiamo tanti grandi pittori dove vediamo una scena in cui c'è, per esempio, una Madonna, c'è un'altra figura femminile, un San Giuseppe, un'altra figura maschile, cioè quattro persone, e in mezzo c'è il bambino. C'è un riferimento proprio al quaternio con il punto centrale di comunicazione del cielo e terra, c'è questo tipo di simbologia. Però non è più in forma geometrica, è in forma pittorica, formale, proprio nei corpi, eccetera, eccetera. Quindi uno si perde a vedere un bel quadro del Botticelli, che è bello, però dietro ci stanno un sacco di informazioni.
Questo quando l'hanno costruito, l'hanno costruito proprio con questa...
No, l'intento di gente come Botticelli era quello, di dare dei messaggi formali, ma...
Non era solo la pittura?
No, c'erano le idee.
C'è una creatività. C'è nessun altro?
Non so se appartiene a te. È molto antico o è più recente la situazione di dire i quattro elementi della terra?
No, è antico. lei ha detto la cosa giusta, perché la terra è fatta di quattro elementi. Esattamente.
Aria, fuoco,
sì. Terra, sì, sì, sì. Ma di quaterni ce ne sono tanti, eh. Questo, sì. Questo è quello principale.
È quello più conosciuto.
Sì, poi ci sono le
quattro.
Lo troviamo in tutti i primi scrittori dell'antichità, diciamo. E lo troviamo anche nelle ritualità, nei culti più antichi, dove si usa l'acqua, si usa la terra, il fuoco, l'energia del vento.
Credo sia da Platone, però.
Prima.
Nel mondo delle idee.
Certo.
Allora andiamo avanti, passiamo oltre.
Sì.
Allora, Luigi, mi porti dopo il profeta. Picchiria. Non mai sono abituata.
Quindi qui abbiamo visto i punti di partenza dell'evoluzione del percorso della coscienza umana. Qui passiamo al secondo punto,
allora,
estremamente complesso.
Allora, questa mettiamo.
Questa è il profeta.
Sì, è il profeta che fa parte della prima settenario.
Questo è il primo settenario.
E questo è il secondo. Che è chi mi ha.
Io la metto il contrario.
Sì, la vero, ma adesso è meglio
fare. Questo è meglio fare. È più chiaro, sì.
È più chiaro. Mi fare, si impara. Prego.
Dunque, questo è chiamato il profeta. E questo è Kiria, giusto?
Sì. Kiria, che poi penso che sia un nome fittizio per noi, come di riferimento.
Sì, sono.
Ma non è.
Il profeta invece ha io ho trovato dei riferimenti.
Okay.
Sì. Yeah, vedete dietro? Cosa c'è? Sta praticamente un grappolo d'uva con un calice sotto. Anche qui abbiamo una specie di copricapo a corni che ricorda un po' il Mosè, ricorda un po' certe figure egizie anche. Però il profeta io l'ho associato al Battista, a Giovanni Battista, a quello che è rappresentato solamente come il profeta selvaggio. Vestiva con pelli d'animali, viveva nel deserto e concedeva il battesimo attraverso l'acqua a questi che si bagnavano nel fiume Giordano, finché arriva Gesù per essere battezzato. E il Battista gli dice: ma Signore, sei tu che devi battezzare a me, io non. E Gesù gli dice una cosa molto importante invece, dice: no, tu mi battezzi con l'acqua. Io poi dopo battezzerò con qualcosa di ancora più forte del fuoco, con lo spirito. Credo che questo sia molto importante, perché da una parte Gesù gli dice il modo tradizionale di battezzare, quindi di purificare una persona, è stato fatto sempre con l'acqua, continuiamo a usarlo, però arriverà un momento, e che sono io Gesù, che inizio questa nuova fase in cui non si useranno più gli elementi naturali, cioè l'acqua o qualsiasi altro elemento naturale, ma si userà qualcosa che è più forte del fuoco ancora, lo spirito, qualcosa di impalpabile. E credo che sia molto importante questo passaggio. Gesù si riferiva, credo, al potere dello Spirito Santo, spirito nel senso che è la materia più impalpabile, più invisibile, più sconosciuta che ci sia, e che ha a che vedere con la fede, ha a che vedere con la volontà anche, con l'intenzione, con qualcosa di estremamente forte che abbiamo dentro, che è capace di attivare questa materia sottile e fare miracoli con. Il Battista, il profeta, scusate, abbiamo detto che dietro alle spalle c'ha l'uva e una coppa, quindi questo può indicare proprio il processo di trasformazione, un elemento femminile, la coppa, un elemento associato al sole, l'uva, che è il frutto solare per eccellenza secondo me, e da lì deve uscire fuori deve uscire fuori qualcosa. Infatti il profeta è solamente il secondo stadio. Il profeta è colui che può prevedere quello che arriverà, cioè la discesa del Cristo. Quindi il profeta ancora è selvaggio, appunto, quindi ancora vive in natura. Quindi c'è questa operazione alchemica, questa trasformazione interiore da fare, cioè il frutto della terra, cresciuto grazie al potere del sole, che si deve trasformare.
Non sapevo che l'uva era un frutto solare.
L'uva veramente nasce dal percorso del sole durante tutto l'anno, quindi è annuale, no? Che nell'antichità era chiamato il sangue del sole, il sangue di Dioniso, per dire la meglio all'etrusca. Quindi il Dio a fine agosto praticamente era come se veniva sacrificato. Adesso parliamo del politeismo etrusco romano, greco. Per cui c'era il suo sangue che veniva, che era. E qui abbiamo un'analogia con la nostra comunione, perché è evidente che si beve il vino, il sangue del Cristo. Prima era il sangue di Dioniso, nei misteri di Samotracia, quindi parliamo molto prima del cristianesimo, sono stati trovati in quest'isola della Grecia, dove c'erano i misteri della grande madre Cibele, delle tavolette su cui c'è scritto che praticamente il sacerdote dava a chi partecipava ai misteri pane e vino. Quindi questo non per togliere nulla al cristianesimo, ma anzi per far vedere come ha accolto all'interno di tutto, insomma, quindi una religione veramente cattolica, universalistica. Il profeta, quindi abbiamo detto, non è completo come sviluppo, siamo assolutamente al secondo livello, e nella seconda serie abbiamo questa persona, Chilia, questa figura, la quale ha un fiore aperto in cima, e c'ha un aspetto, c'è un aspetto estremamente, vedi, c'ha la mano aperta, di solito la mano aperta è un segno di protezione. Io l'ho interpretato come a questo livello, appunto, in cui non siamo ancora all'uomo divinizzato, ma siamo in una fase precedente, il potere dell'essere umano ha un aspetto magnetico, seduttivo, estremamente ammaliante, che è quello che vedo in questa figura. È lo stesso potere del profeta, appunto, che può prevedere, può preannunciare il divino, ma ancora non può incarnarlo, può aspettare. Quindi è come dire, per questo potere del profeta, qui è visto in questa prima cultura, anche qui, e un po' esteriormente. Quindi c'è il profeta classico, c'ha una barba a due punte, e forse questa ha una relazione col dualismo, non lo so, forse. C'ha però.
Una barba strana.
Sì, sì, appunto. Mentre mi sembra invece che la barba del Cristo è unica. Però la stessa figura, quindi, diciamo, di spiritualità ancora molto legata alla terra, è espressa da questa figura di, io lo vedo come un mago, come una persona che ancora deve sviluppare, ancora anche questa legata alla terra, ma che deve sviluppare la propria spiritualità. Di dietro abbiamo una stella, anche qui è un segno di, sempre a otto punte, sì. E sul capo un fiore aperto, quindi c'è una connessione che qui invece su questa figura non c'è.
Quella del profeta.
Com'è?
Fiore di loto.
Sì, praticamente quella che sarebbe la nostra fontanella è il punto di connessione con il divino a livello fisico.
Potrebbe essere il settimo chakra che ce l'ha aperto.
È quello.
Certo,
è quello.
Così c'è una connessione fra il segno dell'otto dietro,
sì,
racchiuso, e la mano per energia. Corrisponde la mano.
Io l'ho visto come un segno di protezione quello.
Ha influsso sulla mano.
Sì. Ah, ecco, lei dice come... che c'è un rapporto.
Sì, che c'è un rapporto.
Sì, sì, sì.
Perché
come lo vede allora lei questo
rapporto? Ma il, per me, personalmente, l'otto è un numero strano, perché è quello che vedo che è stato più usato in varie tradizioni, perché abbiamo detto che 4 è il numero della terra. 4 e 4 diciamo, è la terra e l'interiorità della terra, possiamo dire. Finché arrivare al 16, invece, in molte tradizioni è un numero del cielo.
Segno 7. Sette,
no, è il 4 sempre che viene amplificato. Quel chiaro che si dice si perde, se cominciamo a dare i numeri.
Se nessuno vuole aggiungere qualcosa,
io voglio dire delle...
Prego.
Il fatto che la mano sia la destra, per lei ha un significato?
Beh, sì. Che sia la mano destra.
Che sia la mano destra.
Penso di sì, penso di sì. Penso che indica la retta via, retta significa anche destra, significa, quindi il lato razionale, direi, razionale.
Esatto, il lato razionale della persona, che è la parte destra.
Cioè non è in questo è il discorso del dualismo che abbiamo accennato prima, del significato del due, in cui c'è una destra e c'è una sinistra, c'è un maschile e c'è un femminile, ci sono luci e ci sono tenebre. La destra rappresentava la via da seguire, che però porta inevitabilmente a incontrare la sinistra. E c'è un detto ermetico famoso, visita interiore terre rettificando in venies occultum labidem, cioè visita l'interiorità della terra rettificando, cioè tenendoti sulla retta via, sulla destra, troverai la pietra nascosta, cioè troverai quindi, diciamo, il segreto della tua interiorità. Quindi la via destra è da seguire, questo può essere un simbolismo, però inevitabilmente poi ci deve essere una integrazione con l'altro aspetto, e questa integrazione io la vedo, diciamo, tra, appunto, come ho detto prima, tra il terza e la quarta figura. Questo perché in tante tradizioni il passaggio difficile di integrazione, soprattutto nella linea, è proprio quello. Una volta, prego, la volta.
E tornando al discorso dell'evoluzione, delle prime sette statue e seconde sette statue, qui siamo alla seconda e seconda. E, io le vedo in scala, per cui prima sette e poi sotto le altre. Per cui abbiamo da una parte il profeta, che come Battista battezza con l'acqua, con un elemento di terra. A livello sopra, Chiria con il fiore aperto della fontanella protegge e battezza ad un altro livello. Sopra può essere una cosa.
Sì, può essere vista anche così, ce l'ho pensato anche io a questa cosa. Però io non ecco, qui è da vedere, perché le letture sono tante. Tu hai detto un primo settenario e poi uno sopra. Io invece ho pensato sempre a un primo settenario e allo stesso livello la stessa cosa vista da un'altra angolazione. Non è né sopra né sopra, è sempre lo stesso settenario, però quello che tu proponi può essere visto, chiaro. Cioè, qui siamo come davanti,
parallelismo,
è come la storia che avete sentita, la storia induista di dei quattro ciechi che si avvicinano, e uno ha trovato un tempio, un altro ha trovato una casa, in realtà stanno tutte e quando toccando un elefante, se non lo sanno, ognuno lo descrive, e così è,
certo.
Ognuno ha la sua percezione, le sue informazioni, però c'è senso quello che dici.
Mi piace molto questa,
cioè tu lo vedevi come un segretario superiore, io lo vedevo come un segretario complementare.
Invece. È complementare, perché che Neri abbia fatto proprio questa volta di complemento, cioè si devono completare.
Quindi significare quello.
Sì, si devono completare. Anche
quindi più un aspetto terreno, questo e l'aspetto
non interiore. Non terreno, formale io direi. E questo è interiore, se lo vedi, questa è una figura molto interiore.
Non ha corpo questo.
Comunque lì del saggio ci sono i sette scalini, per esempio, per arrivare.
Il saggio che è dopo però.
Quale saggio?
No, prima i sette gradini lateralmente.
Di questa?
Sette scalini, sì.
Ah, ecco, sì.
Si riferisce
sì.
A questi per arrivare.
Sì. Credo che sì.
Sì, il sette si ripercuote continuamente. Nella... È molto importante, non a caso sono sette sculture, sette altre sculture.
Qui stiamo voi descrivendo qualcosa, perché se andiamo a guardare in dettaglio.
No, qui è.
Però ecco, è interessante che mi sembra che il Neri abbia sempre tenuto conto di una numerologia, non è mai casuale, no. Mi sembra.
Certo.
Sembra che la
manifesta
irradia anche energia.
Sì, no, è chiaro. Non è che sta così come simbolo morto. È potere radiante.
Tutti quei rami con quelle foglie mi sembra l'albero della vita. Non c'entra niente.
Sì.
No, io lo vedo come un proprio l'albero della vita, queste foglie.
C'è sempre
questo rivestimento, ecco, di questa.
Nelle sculture molto frequenti ci sono le foglie, il fogliame, ecco, è rappresentato molto, molto accentrato da tutte le parti, insomma, molto le prime che non ce l'hanno, ma il resto quasi tutte hanno, se no, una cosa
tutta rivestimento.
Ma non è proprio un rivestimento, no. Non è.
Io vedo che ci sia una connessione con la terra, con il mondo vegetale. È un'elevazione, cioè una spinta verso l'alto.
Infatti viene sorretta dalle foglie, perché viene spinta dall'alto, dal basso in alto. C'è nessun altro? Andiamo oltre?
Sì.
Fatto così. Io prendo questo, prendo l'altra. E le cose?